Lorena Brusamento non è solo un'atleta di ultra e trail running, ma secondo me è un esempio vivente di come si possa trasformare i propri sogni in realtà. Lei è nata nel 1973 e ha dimostrato con il tempo che l'età in realtà non è altro che un numero. Infatti lei migliora costantemente e lo ha fatto in carriera, ha continuato a migliorare anche in età avanzata, si può dire così, soprattutto per un runner. E nel tempo ha rappresentato l'Italia, ha vestito la maglia azzurra in tante occasioni, sia per competizioni europee che mondiali, ma soprattutto in carriera ha completato gare estremamente complesse, come per esempio la Mongolia Gobi Ultramarathon o la gara che da tutti gli ultrarunner è definita un pochettino come la gara più complicata in assoluto, ovvero la Spartathlon. E lei ci racconterà proprio le emozioni che ha vissuto in questa gara. Poi abbiamo avuto modo di parlare del Passatore, gara che lei ha corso più volte con tempi interessanti, anche con classifiche d'altissimo livello. E parleremo anche di un'avventura, possiamo chiamarla così, che in pochi in realtà possono raccontare, ovvero è riuscita a correre con i Tahumara in Messico. Se non sapete chi sono i Tahumara, evidentemente non avete letto il libro Born to Run, che io vi consiglio fortemente, perché ogni runner dovrebbe leggere quel libro. Lascio qua sotto il link. E sì, parleremo anche di questo. Insomma, Lorena è una forza della natura, secondo me. È stata un'intervista molto bella, una delle più profonde di Anime di Corsa. E quindi sono proprio felice di averla qua. Se non mi conoscete ancora, io sono Simone Luciani, questo Esco a Correre. Esco a Correre è una community per runners che ha un'ambizione importante, ovvero quella di aiutare più persone possibili a trovare la propria migliore versione proprio attraverso il potere trasformativo della corsa. E lo facciamo in tanti modi. Abbiamo un canale YouTube, Esco a Correre, e qui si parla di corsa in tutti i suoi modi, attraverso vlog, attraverso documentari, attraverso le mie storie, attraverso la formazione che posso fare come running coach, insomma, è il canale principale. Poi potete sicuramente trovare anche il magazine escoaccorrere.com o l'Academy, dove abbiamo tanti allievi e li stiamo cercando di aiutare le persone proprio a migliorare nella corsa attraverso tabelle personalizzate, percorsi personalizzati, coaching, nutrizione, workshop, masterclass, tecnica di corsa, insomma, tante cose. Potete dare un occhio, escoaccorrere.academy. Ovviamente questo podcast, dove intervistiamo persone meravigliose, appunto anime di corsa, e poi ovviamente siamo anche sui social, eccetera eccetera. Io sono appunto Simone Luciani, sono un running coach e content creator, e oggi appunto intervisterò per voi la nostra mitica Lorena. Abbiamo uno sponsor che devo assolutamente citare, perché chiaramente ci aiuta a rimanere in piedi, a pagare e finanziare, diciamo, il progetto, e questo sponsor si chiama Top4Running. Top4Running è un sito dove potete trovare le migliori scarpe da corsa, abbigliamento e accessori, e avete quasi ogni mese sconti e offerte speciali, quindi i migliori prezzi nel web. Ma se utilizzate il codice ESCO a correre, tutto attaccato, mi raccomando, avete uno sconto ulteriore proprio per il fatto che stai ascoltando questo episodio del podcast. Quindi mi raccomando, utilizza il link qua sotto per visitare il sito e il codice sconto ESCO a correre, così aiuti anche a finanziare proprio questo progetto. Però io non voglio rubarti altro tempo e partiamo. Ciao Lorena, che bello averti qua, come stai?
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono. Sto bene, sono molto contenta di essere qua. Dopo un po' di
Che
tempo che ci
bello.
proviamo.
Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Senti, racconta un po' chi sei e che cosa fai, per chi non ti conosce ancora.
Allora, sono una runner, una ultra runner. Anzi, no, sono una maestra. Prima cosa sono una maestra perché faccio la maestra proprio alla scuola elementare, anzi alla primaria, e insegno un po' a correre ormai solo agli adulti perché la scuola mi porta via tutto il tempo che prima dedicavo anche ai bambini sulle piste di atletica, e sono anche una runner, una ultra runner ormai da tanti anni. La mia prima ultra è stata nel 2013 il Passatore, e da lì non mi sono fermata, anzi ho incrementato il numero di chilometri percorsi. Ho trovato una dimensione che mi piace molto, ecco, sto bene nell'ultramaratona, sto bene in classe con i bambini e mi piace molto anche portare, diciamo, le persone che hanno voglia di iniziare o che hanno voglia di fare un percorso di corsa, mi piace portarle dove vogliono arrivare.
Certo, che bello. Hai finora fatto una carriera pazzesca, hai vestito la maglia nazionale, hai fatto tamponi sulla 100 km, partecipato a gare davvero bellissime. Qual è stato il momento della tua carriera dove, uno, hai capito di avere questa passione per le distanze un pochettino più lunghe e poi capire anche di essere abbastanza forte, insomma, di competere ad alti livelli su...
Allora, capito di essere abbastanza forte, non l'ho mai capito e non penso di esserlo. Penso però che siano avvenute nel corso degli anni, cioè mi sono capitate delle situazioni in cui ho saputo dare il meglio di me per quel momento lì, che mi hanno portato, cioè situazioni che poi mi hanno portato a fare dei risultati buonissimi, devo dirlo. E forse sorprendendo prima di tutto me stessa, perché anche sulla 100 km mai avrei pensato qualche anno fa, mi ritenevo incapace di arrivare a fare certi tempi che invece poi ho fatto, quindi non ero così incapace, era semplicemente pigrizia, diciamo pigrizia perché per fare certi tempi bisogna fare un certo tipo di lavoro, ecco, che a me non piaceva tantissimo. E quando invece ho capito che mi piaceva questo mondo, direi subito dopo il primo passatore, anzi già, non ti dico durante il passatore, ma già da prima, già durante la preparazione del mio primo, che ho fatto tutta da sola, avevo fatto il corso alla FIDAL per istruttori di atletica leggera, questo non è che ti porta poi a correre il passatore, però avevo bisogno di qualche base, ecco, di qualcosa su cui lavorare e ho fatto un po' da cavia io, ho fatto da cavia io stessa per poi su me stessa. Ma ho capito già da lì che a me la dimensione dell'ultramaratona piaceva molto perché ti porta in una dimensione diversa e questo penso sia chiaro a chiunque fa ultramaratona. Però per me c'è stato un amore proprio viscerale da subito, perché mi trovavo a non aver bisogno di tempi per forza, potevo dedicare del tempo a me stessa e questa era una cosa che mi piaceva tantissimo, perché anche nelle 24 ore la cosa paradossale era che al ritorno dalle mie gare chi alleno, chi mi vedeva, diceva che sembrava fossi stata in vacanza. Ma tutto sommato per il tipo di vita che conducevo e che conduco, effettivamente era una vacanza, perché erano 24 ore in cui correvo e basta, non dovevo pensare a nient'altro e quindi erano dedicate a me. Mentre nella vita quotidiana, tra appunto gli allenamenti, la bici, muoviti per Milano e vai di qui e vai di lì e segui questo e segui quell'altro, la scuola, faccio 10.000 cose, parto come tanti, come tanti di noi, però magari chi lavora in un ufficio va, arriva, si siede e poi ha la famiglia, tutto il resto, però ha una parte di vita un pochino più statica. E quindi non so se ho risposto alle tue due domande, questo è stato.
Forse è proprio questa un po' la magia, no, dell'ultrarunner, il fatto che chi fa questa disciplina deve per forza amarla proprio in gran profondità e appunto diventa una sorta di vacanza in quei momenti, anche se insomma, vacanza con tanta sofferenza, immagino.
Sì,
Il
tanto.
passatore
Dimmi, dimmi.
vai.
Vado io? Ok. No, dicevo tanta sofferenza, sì, però in realtà, come dico io, non è tanto sofferenza o fatica, è che arrivi a un qualcosa che ti dà una grande soddisfazione. Quindi La fatica è un mezzo per arrivare a provare delle emozioni, la sofferenza, se vogliamo, è un mezzo per arrivare a provare delle emozioni, quindi non la vivi proprio come fatica vera, cioè mi fa molta più fatica, che ne so, spalare la neve, perché non mi porta emozione in particolare, non che io spalvi la neve, però per fare un esempio di come il pensiero, ecco.
Certo, è interessante questa la storia del passatore come crucivia, diciamo, che ti ha portato poi a specializzarti su questa distanza e appunto le ultra. Come ti ricordi come hai preparato il tuo primo passatore, appunto, con le conoscenze da autodidatta e poi il corso che stai facendo? Quali sono stati secondo te gli allenamenti chiave per portarti alla fine e correre anche un buon tempo al tuo primo passatore?
Allora, in realtà io, non sapendo appunto che cosa dovevo, cioè sapevo che erano tanti chilometri, avevo visto più o meno il percorso perché c'ero passata in moto in un'altra vita, in un altro momento della mia vita, e quindi un pochino, come dire, avevo idea di quello che dovevo andare ad affrontare, però non avevo nessun tipo di cognizione su quello che poteva essere una preparazione adatta a quel tipo di fatica di percorso e di distanza. Allora ho deciso che potevo fare una cosa di questo tipo. Ho iniziato a settembre dell'anno precedente, quindi settembre 2012, ho iniziato a fare praticamente in un mese una maratona sicuro, comunque facevo 10 km un fine settimana, perché per me poi era il fine settimana quello che mi poteva dare la possibilità di fare dei chilometri, durante la settimana facevo quello che riuscivo. Facevo quindi il sabato fisso sempre una ventina di chilometri, tra andare all'allenamento del gruppo, farli con loro e tornare a casa, e poi facevo una domenica scarico, quindi 10 chilometri tranquilli, magari anche un po' più veloci, una domenica 20, una 30, una 40. Poi la sequenza poteva essere diversa a seconda della maratona che andavo a fare, perché il 40 cercavo di farli in una gara, perché sono l'idea di farli in giro a Milano già all'epoca mi creava grossissimi problemi. E mi sono detta, se reggo alla mia vita normale, quindi con tutto il ritmo che ho normalmente, e reggo un carico di questo tipo fino a Natale, posso pensare di affrontare anche il passatore. E sono arrivata bene, a Natale stavo benissimo, e quindi poi da gennaio ho ricominciato la stessa identica routine, facendo però anche dei carichi superiori, quindi durante la settimana cercavo di impormi di fare qualche chilometro in più. Ti dico, non facevo allenamenti di qualità, non stavo a pensare troppo, perché in realtà non ci ho mai pensato, però ripetute o cose del genere non mi interessava, l'importante era riuscire ad avere a supportare un carico di chilometri sia mentalmente che fisicamente di un certo tipo, e lì sono iniziati gli allenamenti, le uscite la mattina. Ecco, qui si tratta di vero amore, secondo me, perché io esco di casa e faccio il giro dei palazzi, lo chiamo io, ed è un giro veramente intorno ai 4 palazzi che ho qui, compreso quello dove abito, ed è, posso fare 1,1 km, 1,5 km o 2,2 km, a seconda di quanto è lungo, di quanti palazzi inserisco nel giro. E uscire alle 5 del mattino per fare questi 10-12 km era, insomma, vuol dire amare tanto questa cosa, questa attività. Ho inserito appunto anche durante la settimana questo tipo di uscita, e nel mese di aprile, quindi aprile 2013, ma anche marzo, però aprile è stato il momento più di carico, ho fatto 3 maratone e la 50 di Romagna, mettendo insieme maratona di Padova e 50 di Romagna, che sono a distanza di pochissimo, se ti va proprio male sono anche una un giorno o un giorno dopo, come è successo 2 anni fa. E una settimana dopo ho inserito un'altra maratona, quindi io in pratica dal primo di aprile al primo di maggio, perché ho fatto una maratona all'epoca del riso, che era quella di Vercelli, ho fatto 5 maratone e una e la 50 di Romagna. Dopodiché ho ovviamente scaricato e sono arrivata al passatore, che ero mentalmente, a parte che la motivazione fa grandissima differenza, io volevo assolutamente arrivare, quindi però sono arrivata molto serena. Io sapevo che avevo fatto per me, per il mio corpo, per la mia testa, avevo fatto quello che secondo me poteva servirmi, e in effetti è stato così, perché alla fine poi non ti dico che non ho avuto qualche difficoltà, che ho avuto qualche difficoltà durante il percorso, perché c'è stato ovviamente, poi io sono ho partecipato al mio primo passatore, ma così come molte altre volte, nelle mie prime volte ho beccato quella l'edizione del 2013 che hanno poi definito l'eroica, perché pioveva a dirotto a Firenze quando siamo partiti, abbiamo beccato la grandine lungo il percorso. In partenza c'era il famoso PD, che adesso non c'è più, che diceva: fate attenzione perché sopra la colla potreste trovare la neve, non fate gli eroi, mi raccomando, se sentite che non state bene fermatevi, non andate in ipotermia. E io ero lì alla mia prima volta con l'ombrellino aperto che ascoltavo e dicevo: ma che fortuna, è capitata così. E invece poi è andato tutto bene, perché anche lì, se affronti le cose con un po' di testa, anche se non hai esperienza, io sono partita vestita ovviamente da tutto quello che poteva essere per la pioggia, poi ho beccato pure la grandine. Quando poi ha smesso di piovere, io avevo un cambio, mi sono cambiata subito e mi sono vestita per non sentire freddo, perché poi ovviamente, cioè questo, qui non si tratta di essere dei runner esperti, si tratta semplicemente di avere un po' di testa. E quando sono arrivata, poi grande soddisfazione, sì, perché il primo l'ho chiuso in 9:45, ma per me potevo anche arrivare in 11 ore, non mi interessava nulla. Per me attraversare, vedere sul monitor il mio nome, attraversare il traguardo, vedere sul monitor il mio nome, è stata un'emozione, ho pianto come tante altre volte mi succede, però la ricordo proprio così come la prima Spartathon, le ricordo proprio come delle conquiste pazzesche. Proprio perché poi io faccio tutto da sola.
Certo, incredibile. E tra l'altro hai corso davvero un gran bel tempo per essere una debuttante, e soprattutto, beh, chi conosce il Passatore sa bene, però non è una 100 km normale, è una 100 km estremamente difficile da correre, molto, molto collinare, con dei pezzi importanti. Io conosco bene, perché purtroppo ho tentato una volta solo e sono arrivato al 65esimo e ho lasciato la bandiera bianca, però è una gara che ti lascia il segno in un modo o nell'altro, diciamo così.
Concordo. Infatti conosco persone che come te non sono riusciti a portarla a termine, non ne hanno più voluto sapere, così come invece conosco chi si è fatto, tante persone si è fatto comunque ammaliare da questa gara e dal percorso, da tutto quello che c'è, ha riprovato, è riuscito, piuttosto che ci torna e ne fa n versioni, n edizioni.
No, ma anch'io sono di quella categoria, infatti non vedo l'ora di poterla preparare e arrivare alla fine, assolutamente. È una gara magica. Da lì comunque hai avuto poi una crescita costante, hai continuato a migliorare. E appunto, raccontami un po' qual è stata la scelta dopo finire un passatore, cosa c'è dopo anche a livello mentale?
Allora, a me è scattata questa cosa qua, avevo sentito parlare di Spartathlon da un amico con cui avevo condiviso il primo passatore, e mi ha messo in contatto con Ivan Cudin, che è un mito dell'ultramaratona italiana, che ha vinto Spartathlon. E mi ha messo in contatto nel senso che abbiamo scambiato due parole facendo i pacer alla stessa maratona. E a me ha aperto un mondo nuovo ancora di più, perché Ivan parlava della Spartathlon non come ultramaratona ambita da tutti per la difficoltà, perché bisogna, cioè, poche persone la finiscono, perché lui mi ha parlato del percorso, della gente, dei bambini, delle emozioni che aveva provato, e io non ho potuto che dire: vabbè, io questa cosa la devo provare assolutamente. E così è andato subito lì, cioè non è che ho detto da 100 a 250 è troppo il divario, io se sogno sogno in grande, quindi dico: vabbè, io ci provo e vediamo come va a finire. E lì è stato il vero, diciamo che Spartathlon, ecco, mi ha dato la sensazione vera che potevo fare grandi cose dal punto di vista dei chilometri, non grandi cose dal punto di vista dei risultati, però Spartathlon mi ha proprio dato, non so come trasferirla questa cosa agli altri, perché arrivare a toccare quel piede dopo tutto quello che si passa in lungo, perché lì veramente ho visto persone buttate per terra al 150esimo chilometro che sembrava fossero distrutte, per poi invece rialzarsi e ripartire. È successo anche a me, non che mi sono buttata per terra, ma nel senso che a un certo punto ti senti che non ne hai più, eppure trovi la forza di andare avanti, di arrivare a quel piede. Quando succede questo e arrivi, ti ripeto, non lo so trasferire, però lì hai la sensazione di essere veramente forte e hai la sensazione che nella vita ti può capitare qualsiasi cosa, ma se tu hai passato e superato le difficoltà che hai incontrato lungo il percorso, facendoti anche aiutare da chi è sul percorso, perché questa è la cosa bella. Non che ti fai aiutare nel senso che ti aiutano fisicamente, perché non si può fare, però gli sguardi, l'essere con un sorriso da parte, essere accolti con un sorriso da parte dei volontari che si mettono lì a ogni checkpoint e cercano di fare di tutto per te, e accettare questa cosa, cioè proprio farla tua, prenderla tua, renderla tua e viverla, ti fa capire che c'è un mondo bello intorno che ti può aiutare, e quindi pensi anche che nella vita può essere così, non solo in una gara. Questa è la cosa delle ultra in generale, ma delle gare così lunghe, questo secondo me è l'insegnamento più grande che possiamo ricevere. Poi c'è chi la vince, poi c'è chi va veloce, poi c'è chi la finisce prima, chi la finisce dopo, non è un problema, quello proprio. E Spartathlon in questo è un grande insegnamento. Spartathlon non fa differenza tra chi arriva in 30 ore e in 36 ore, anzi. Spartathlon festeggia ovviamente i primi tre classificati, perché è così che deve essere, anche se i primi tre in realtà sarebbe il primo e la prima. Tutti gli altri sono tutti uguali, non c'è classifica per categoria, non c'è questa arrivata prima, questa arrivata seconda della sua nazione, non frega niente a nessuno. Cioè, dal quarto classificato al quattrocentesimo, anche se non c'è mai il quattrocentesimo classificato, che tutti uguali, e questa è una cosa, secondo me è una cosa bellissima e che ti insegna tanto.
Ci sono dei momenti della tua vita dove tutto questo insegnamento che hai ricevuto da partecipare appunto in gare di questo genere ti è effettivamente venuto comodo, insomma hai affrontato cose che non hanno nulla a che vedere con la corsa in una maniera diversa rispetto ad altri magari?
Sì, però io devo dire che sono fortunata, perché io attualmente, fino ad oggi, faccio tutti gli scongiuri possibili, non ho dovuto affrontare situazioni particolari come succede ad altre persone, né in famiglia per fortuna, ci sono state delle situazioni, però tutte cose bene o male risolvibili senza troppi drammi. Però devo dire che anche nella vita quotidiana trovarsi ad affrontare anche un semplice, che ne so, adesso non mi vengono degli esempi, però per qualcuno può essere viene lasciato dal compagno o dalla compagna, queste cose ho visto, ma vabbè, a me è successo, ti buttano molto giù, cioè hai chi più chi meno, ma ci sono persone che ne soffrono tanto. Comunque a me Spartathlon, comunque tutto quello che sono riuscita a fare tramite le ultra, mi ha insegnato che io posso, poi certo ho delle giornate in cui sono un po' più triste, magari le cose pesano in maniera diversa, però le cose vere, veramente importanti della vita non sono si può superare tutto, c'è solo una cosa che non si supera, ma quella è per tutti ed è la fine della vita, quella non si supera, ma tutto il resto si può trovare il bello, si può combattere, si può andare avanti. Questo è l'insegnamento che porto dentro solo da Spartathlon, forse ancora di più questa cosa me l'hanno insegnata in Messico, questa ancora di più credo.
Certo. E com'è stata l'emozione della tua prima nazionale? Te la ricordi?
Sì, me la ricordo, perché quando mi hanno chiamato ho fatto ovviamente la gara qualificante, poi però dato che non avevo raggiunto esattamente il numero di chilometri previsti per la 24 ore, non ero un po' così, dicevo vabbè non succederà perché non ci sono arrivata, invece ci sono state ovviamente, c'è stata una situazione climatica difficilissima, perché ovviamente alla mia prima 24 ore fatta per avere il minimo per la nazionale c'è stato, non so, su 24 ore tipo 18 di diluvio universale con fango, con tutte queste cose, e alla fine hanno deciso di tenere buoni comunque i chilometraggi che si discostavano di poco dal minimo previsto, e sono stata convocata, ma quando ho ricevuto la telefonata dell'allora tecnico della 24 ore allora lì c'è stato il momento orgoglio, quello proprio in cui dici: io, come quelli che vedi in televisione, avrò la maglia con scritto Italia, cioè io rappresenterò l'Italia, era un europeo il primo in Francia, e mi sono sentita orgogliosa, veramente orgogliosa di avere la possibilità di fare questa esperienza, di vivere questa esperienza e di portare i colori dell'Italia in una manifestazione. E ho pensato all'istante a tutte le persone che avrebbero voluto essere al mio posto in quel momento lì, e quindi mi sono sentita fortunata e anche un po' caricata di responsabilità, perché mi sentivo spinta e comunque guardata un po' con occhi di riguardo da parte di chi conoscevo, perché ovviamente poi conosci anche le persone che ci hanno provato e che non ci sono riuscite ad arrivare al minimo. Però tanto orgoglio, questo è quello che mi è rimasto dalla prima convocazione, anche dopo.
Immagino, e quando si corre per la nazionale, secondo te è più difficile da gestire rispetto a una gara dove corri per te, oppure al contrario ti facilita il fatto di avere un peso così, così importante?
Qui ti posso rispondere per me, perché ognuno la vive a suo modo.
Sì.
Allora, per me è un peso, tra virgolette, è un peso, ma è un peso bello, nel senso che non riesco sicuramente ad essere leggera, per quanto si possa essere leggeri nel fare tanti chilometri, come in un'altra gara, ma per il semplice motivo che voglio fare bene, mentre in una gara che scelgo io, che vado a fare io, succeda quel che succeda, vabbè, l'ho scelta io, ci ho provato e potrebbe non andare bene. Con la nazionale invece parto proprio carica nel dire devo fare bene, perché qui effettivamente rappresento la mia nazione, rappresento, come ti dicevo prima, altre persone che non possono essere qua, e quindi cerchi comunque di dare il tuo massimo, anche quando il tuo massimo magari non è la giornata giusta per darlo, perché purtroppo succede anche questo, uno può preparare, soprattutto nelle 24 ore. Le gare sono, io non le chiamiamo difficili, noi diciamo che sono difficili, qualcuno usando dei termini un po' più coloriti la definisce in un altro modo, però sono gare che è difficile anche da impostare, perché tu puoi esserti allenato nella maniera più giusta per affrontarla. Puoi aver fatto tutti gli allenamenti, tantissimi chilometri, aver impostato benissimo l'integrazione, l'alimentazione dei mesi prima, a tutto quello che devi fare, poi arrivi a quel momento lì, succede qualcosa nella notte, nel giorno, non si capisce e ti salta tutto. È una gara complicata, davvero complicata. Farla bene è la somma di tante cose che vanno bene. Può appunto succedere che non vanno bene, però quando la vai ad affrontare con la maglia della nazionale hai sicuramente l'idea che piuttosto cado per terra, striscio, ma vado avanti lo stesso, perché devo riuscire a fare più chilometri possibili per arrivare ad avere una posizione di squadra in classifica migliore.
Infatti sì, stavo per dire quello, c'è anche il peso che i tuoi punti non sono solo tuoi come persona, ma stai aiutando la squadra a raggiungere il podio o comunque andare più in alto possibile. E come mai 24 ore, cioè dopo gare appunto da 100 km, che cosa ti ha spinto ad allungare così tanto fino a provare anche la 24 ore e poi anche altre tipologie di gare di cui adesso parliamo?
Ah beh, io devo dirti la verità, non conoscevo la 24 ore finché non ho finito Spartathlon. Allora, dopo la prima Spartathlon conquistata, ovviamente c'è stato il chi è questa, no? Perché io effettivamente non avevo fatto nulla per farmi vedere, notare, riconoscere. E nel 2015 ad Atene, alla partenza, ero con nomi del calibro di Luisa Zecchino, cioè erano persone che già nell'ultramaratona avevano fatto tanto e avevano un nome. E io, che sono partita molto, molto serena, no? Perché dicevo, vabbè, io faccio il mio e vediamo dove arrivo. Durante il percorso vedevo mano a mano una che si ferma, l'altra che si ferma, perché poi arrivavo ai checkpoint e le vedevo ferme, fino a che si è ritirata l'ultima, che all'epoca è stata, quell'anno lì è stata la Virginia Olivieri, che si è fermata per ipotermia quasi al 200° chilometro. Quindi io ero un po', sai, caspita, cioè persone con tanta esperienza che si fermano. Io sono arrivata e ovviamente questa cosa ha attirato l'attenzione. Sono stata contattata da chi si occupava della nazionale ultramaratona 24 ore nello specifico, e mi ha parlato di questa, e lì mi si è aperto un altro mondo, perché come tanti io non conoscevo assolutamente la faccenda della Lunti 4 ore, non sapevo che esistesse questa gara e mi ha incuriosito tantissimo. Giustamente però mi era stato detto, dato che tu hai fatto una gara in linea e hai fatto bene, dobbiamo vedere, cioè devi provare una gara, una 24 ore, perché cambia completamente, ed è vero, il tipo di gara, cioè ti cambia tutto. E lì, mentre in una gara in linea devi fare quei chilometri nel minor tempo possibile, o comunque restando dentro il tempo massimo, in una 24 ore hai 24 ore per fare il massimo dei chilometri che ti riesci a fare su un percorso però che è ripetitivo, perché è da 1,2 km, 1,6 km, quel che è 1,5 km di media, e devi stare sempre lì per 24 ore. Mi ha incuriosito, e dato che c'era di mezzo appunto questa cosa della nazionale, io ex pallavolista che guardavo Mimì Aiuara e cercava di entrare, sognava di entrare nella nazionale, con la corsa mi viene proposta questa cosa, ovviamente ci ho provato, perché e chi non ci proverebbe? Chi non ci proverebbe? Nel momento in cui sei lì e te lo dicono, ci provi. E poi è andata, diciamo che è andata bene, perché poi da lì ho fatto un po' di cose con la nazionale. Sono contenta di averle fatte.
Eh beh, sì, diverse partecipazioni, grandi risultati. E senti, poi nella tua carriera ci sono gare un po' più strane, tipo la gara che hai fatto in Mongolia nel deserto. Qual è stata, prima di tutto, la gara che ti ha lasciato di più in carriera ad oggi?
Allora, a livello umano, in Messico, in Tarahumara. Loro, ma perché lì proprio, cioè, non so, io vedere queste donne che correvano a fianco a me con i sandali e la gonna, non, lì ti sfasa completamente tutto, cioè queste non si lamentano di niente, devono, se trovano l'acqua, se no non gli frega, non è che vanno lì a lamentarsi perché non c'è il bicchiere d'acqua, oppure come succede, no, nelle nostre gare, le parolacce perché la bottiglia d'acqua non è aperta, banalmente. E lì mi sono trovata proprio, e mi sentivo un po', sai, in trance, cioè io correvo e avevo queste così, poi vanno ovviamente molto più veloci di noi, perché nonostante i sandali, le gonne eccetera, e i sassi dentro i sandali, perché funziona così, e io mi scansavo dal sentiero, perché dicevo vabbè, vai perché sei più veloce di me, e questi mi guardavano, perché poi pochi parlano lo spagnolo, pochi capiscono, ma ti guardavano per dire, ma che cosa stai facendo, vai, perché ti fermi? Io, abituata alle situazioni più o meno europee, no, in cui se non ti scassi ti passano sopra, o comunque ti senti dire delle parolacce, dico parolacce, però insomma devi lasciare strada, lì, insomma, quella a livello umano è quella che mi ha destabilizzato molto di più. A livello di emozioni e di esperienza vissuta, devo dire che tutte...
Ti posso stoppare un attimo, perché sì, questo secondo me è interessante, perché ovviamente tu sei partita dritta come se tutti conoscessero un po' questa storia. Chiaramente, allora, dobbiamo fare una referenza, se non avete letto il libro Born to Run è sicuramente un ottimo punto di partenza, a parte che se sei un runner devi assolutamente leggere quel libro, magari mettiamo il link in descrizione. Raccontaci un attimino però di questa esperienza, perché cioè, questa è una roba che non tutti possono raccontare.
Guarda, è proprio successo così. Comunque, io mi trovavo alla Feltrinelli, alla stazione centrale di Milano, ero in anticipo e dovevo prendere un treno per andare dai miei a Padova, quindi sono entrata alla Feltrinelli, come spesso faccio perché altre cose non mi interessano, e mi sono diretta proprio nella sezione dedicata allo sport. Ho preso in mano questo libro di cui avevo sentito parlare, però non avevo mai... siccome secondo me nella vita le cose non ti accadono mai per caso, il fatto che io avessi preso quel libro per primo in mano e sfogliandolo ho buttato così, sai, leggi due o tre cose qua e là, ho detto ma questa mi sembra proprio una cosa da leggere, assolutamente. L'ho comprato, credo di averci messo il viaggio di andata e di ritorno per leggerlo, quindi al più 4 ore, l'ho letto tutto. Ma lì, appena ho finito, ma neanche, non avevo ancora finito, all'istante ho scritto alla mia amica Elena, che è quella che mi accompagna dappertutto, che mi fa assistenza, e la mia, anche quella che mi pianifica tutte le trasferte praticamente, le ho mandato un messaggio subito scrivendole: dobbiamo andare in Messico a correre con il Tarahumara, assolutamente. E lei mi risponde, perché è così lei, va bene, quando? Però non ho capito chi sono, no? Nella sede. Allora poi ci siamo sentite e ho deciso, era il 2019, ero tornata dalla Mongolia, era quel periodo lì, ero tornata dalla Mongolia quindi già carica perché avevo fatto un'esperienza bellissima e lei mi dice, vabbè allora ci organizziamo, però il viaggio è lungo, insomma c'è una serie di cose da tenere in considerazione e mi dice, vediamo magari di farlo per il 2021 questo viaggio. E io non so che cosa mi è scattato nella testa, ma per fortuna le ho detto no, no, noi dobbiamo andare assolutamente alla prossima edizione di marzo 2020 e per fortuna l'ho scelto perché se no non sarei più andata a fare nulla per almeno 2 anni poi. E è nato proprio così, ho letto il libro e ho deciso che volevo conoscere quella popolazione, poi in quel momento girava su Netflix come si chiama, aiutami, il documentario su Lorena Ramirez, che è una delle più famose della tribù dei Tarahumara, che correva appunto scalza e in gonna e vinceva delle ultra spaventose, perché poi a sentire parlare delle ultra che ha vinto questa ragazza direttamente da chi abita in Messico, ti rendi conto della difficoltà di quelle gare, che non sono proprio banali. E quindi messo insieme questa cosa, letto il libro, la storia di Mika Truh, la storia di Tarahumara, la Lorena Ramirez, che era una mia omonima, ho detto no, io devo andare assolutamente, ed è nata così. Mai scelta migliore, ripeto, perché così io sono andata e tornata, quando sono tornata a marzo, il 5 marzo 2020, dopo 2 giorni ci hanno chiuso in casa, quindi.
Mamma mia, e come funziona questa gara?
Allora
Come si fa?
io ho deciso di andare con chiamiamolo organizzatore, un americano, che organizza un pochino tutto, cioè tu ti affidi a lui e lui organizza tutto, ma è un amico di Cavallo Blanco, quindi è un ex, vabbè, erano amici, e lui organizza tutto in maniera tale da farti vivere proprio l'esperienza dentro. Ti fa vivere proprio cos'è quella zona e quella situazione lì. Siamo partite praticamente per stare via boh, 10 giorni in totale tra viaggio perché che cosa è successo? Noi non siamo andati lì per fare solo la gara e quindi la gara era il sabato, sai, vabbè, metti il viaggio, metti tutto, potevamo arrivare il giovedì, andare via il lunedì, il martedì. Noi invece abbiamo deciso di fare, come ci aveva proposto lui, 4-5 giorni in una specie di resort, chiamiamolo, che si trova proprio sopra Ulliche, già nella zona dove vivono delle tribù di Tarahumara. Abbiamo fatto delle bellissime uscite percorrendo i sentieri che percorrono loro. Cioè io dico per andare a fare la spesa, no? Ma loro effettivamente si spostano sui sentieri. Siamo andati a visitare una scuola che era abbastanza vicina e lì già però c'era la scuola organizzata in un certo modo, quindi con delle strutture col campo da basket, avevano già qualcosina di più. E io ecco, una cosa che ricordo di quei 4 giorni passati lì è che a un certo punto quando siamo usciti per andare verso questa scuola e avevamo fatto questa corsa nei sentieri, avevo la sensazione di essere osservata. E non è successo solo a me questa cosa, è successa anche agli altri ragazzi americani che erano nel gruppo, in particolare un ragazzo con cui cioè, stavamo abbastanza vicini perché diciamo, ognuno andava col suo ritmo, ma eravamo abbastanza vicini io e lui, e anche lui a un certo punto si ferma e mi dice: ma non ti sembra che ci sia qualcuno che ci guarda? In effetti non è che ci fosse qualcuno che ci guardava, però c'era qualcuno, qualche tarumara che era in giro per i fatti suoi, quindi ma non li senti, non senti il rumore dei piedi, non li senti che calpestano, cioè devi proprio fermarti e rimanere in ascolto per capire che c'è qualcuno che. Insomma, non so, guarda, è stata un'esperienza quella proprio, ti dico, sconvolgente da un certo punto di vista. L'altra cosa che ricordo e mi fa sorridere è che la mattina della gara, partenza presto, quindi ci troviamo sul viale di Ulliche alle 5 del mattino. Ulliche è un paesino che proprio ha la via, 500 metri di strada asfaltata, si fa per dire, in le case e i negozi a destra e a sinistra, nulla. Cioè dove finisce, dove inizia questa strada, non c'è niente. ed è anche meglio non avventurarsi troppo da soli, se non è, se non è necessario, nella zona da una parte o all'altra. Vabbè, noi ci troviamo per la partenza. Saluto il papà di Lorena Ramirez, che non c'era, c'erano le sorelle, lei non c'era, ma c'era il papà. Quindi ho fatto questo gemellaggio con la famiglia Ramirez. E con i ragazzi americani che avevamo, con cui avevamo fatto il gruppetto di partenza, eravamo tutti lì, no? Metti a posto la frontale e metti il gel di qui e metti quello che avevano, e il gira così e gli occhiali da sole, eccetera. Poi tutti e 4 o 5 che eravamo lì vicino, ci siamo fermati e ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere, perché noi che eravamo lì tutti tecnici abbiamo guardato, erano queste donne, bambini, uomini col pettorale attaccato sopra una casacca colorata, seduti per terra sul marciapiede, che aspettavano la partenza della corsa con i loro sandali, non avevano niente, niente, niente. Siamo partiti al buio, noi inciampavamo, loro andavano perfettamente dritti dove dovevano andare, senza una luce, senza niente, senza nulla, perché, sì, sì. Perché per loro è così, cioè loro si muovono con i piedi, quindi che fosse una gara era per loro, è perché avevano il pettorale attaccato, ma non...
Niente soletta Vibram, niente carbonio, niente, niente. Tutte queste cose qua per loro è fantascienza. Quanti chilometri è quella gara?
Allora, 80 chilometri, che fai però andando, allora ne fai un pezzo andando da una parte, poi vai, torni a Ourique e vai da un'altra parte, torni a Ourique e vai da un'altra parte, torni e vai da un'altra parte. È un continuo passaggio dal centro del paese. Cioè, allora, è un modo carino intanto per farti vedere le diverse opzioni di paesaggio che ti dà comunque quel posto, perché andando da una parte o dall'altra ti trovi in paesaggi diversi, in colori diversi, perché una cosa che c'è è la varietà e la forza dei colori della natura, bellissimo. E poi adesso credo ci sia anche un problema di sicurezza, perché comunque quella è una zona di narcotrafficanti, non è che proprio così tranquilla, e farci fare dei giri diversi non è fattibile, quindi così sono tranquilli, perché fai 10 km in su, 10 in giù, 10 in su, 10 in giù, e ti fanno vedere comunque il loro canyon, la loro zona, e che è bellissima, cioè ti dico, è veramente bella, verdi, le papaie attaccate agli alberi dove passi, cioè, no, veramente molto molto bello. E hanno fatto però non è solo una 80 km, hanno fatto la versione da 40, la 20, e il venerdì c'è la corsa dei bambini, bellissima, li dividono per età, per categoria, quindi a seconda dell'età fanno tratte ovviamente o più corte o più lunghe, proprio come una gara di atletica, e anche lì vedi i bambini che si tolgono o corrono coi sandali o corrono, qualcuno ha le scarpe, ma sono magari bambini che arrivano da parti diverse, e tanti si tolgono proprio sandali e scarpe e corrono scalzi, che sono quelli che vanno di più. È bellissimo. Sì, sì, ma quella, guarda, al di là di tutto, perché al viaggio comunque ha un costo e ci mancherebbe, però io personalmente consiglierei a chi ha in mente di fare maratona di New York, ma prima andatevi a fare quella, che come prezzo più o meno ci siamo alla fine, no? Con quello che paghi, però si vive un'esperienza che senza nulla togliere la maratona di New York, però non è neanche un trail difficile, non è tecnicamente difficile, quindi è molto corribile, è molto bello, e poi ti danno da mangiare, io la chiamo la piadina con i fagioli, però c'è non mi ricordo come si chiama adesso,
tortilla,
bravo, grazie, con questa cosa di fagioli dentro, che io pensavo mi potesse dare un sacco di problemi, invece anzi correvo più veloce dopo. Bellissima,
incredibile. E quell'anno lì ha vinto uno di loro anche in quell'anno, perché vincono praticamente sempre,
proprio. Miguel Lara, sì, perché adesso sono rimasta un po', perché li seguo su Instagram, però non so adesso come si è messo, ma era il loro campione, era proprio uno dei più forti. Tra l'altro lui, nel momento in cui ha cominciato, vabbè, stava vincendo, vinceva eccetera eccetera, in gara usava delle Salomon, non usava più i sandali loro, anche se io l'ho visto con i sandali loro anche, quindi cioè, non fa differenza, ecco, non gli fa nessuna differenza. Quell'anno ha vinto lui, cercava di fare il record del percorso e invece non c'è riuscito, però io adesso non so, fa sempre molto caldo in quel periodo, in quella zona, devo dire che io l'ho patito tanto, proprio un sudore cocente, un sudore che ti... Quindi non so se anche quello poter muovere in fito sulla sua prestazione, non ne ho idea. Però osannato da tutti, veramente, Miguel Lara è osannato da tutti. E tu pensa che lui, io ho conosciuto la mamma, che non spiaccica una parola neanche di spagnolo, e mi sembrava di essere al cospetto della dea dell'ultramaratona, non so come dire. È una donna che ha corso fino a pochi anni fa, una signora anziana che comunque si faceva i suoi 60, 70, 80 chilometri, che correva... è veramente un'esperienza che ti tocca nel profondo, ti lascia lì, credo proprio ci sia lo spirito dell'ultramaratona vero.
Certo, wow, che storia davvero, davvero interessante. E questa è, mi dicevi, è quella che ti ha toccato di più, ti ha lasciato di più, no, dentro?
Sì, allora, ho scelto e ho fatto gare che a vederle, diciamo, su video, su carta, mi comunicavano qualcosa. Tutte, devo certo. dire che tutte, anche la 100 che ho fatto in Romania notturna, tutte mi hanno lasciato qualcosa e tutte mi hanno insegnato qualcosa. Però se devo scegliere... Allora, se devo scegliere quella che in assoluto proprio a cui non rinuncerei mai, è ovviamente Spartathlon, perché Spartathlon è Spartathlon, c'è tutta un'altra, è un altro viaggio, è un altro tipo di viaggio. Se devo scegliere invece quella che mi ha toccato e che forse ha, anzi senza forse, che ha un po' cambiato la mia idea di corsa, sicuramente il Messico.
E ti volevo fare un'altra domanda relativa un po' invece al futuro dell'ultra. Ultimamente stiamo vedendo delle performance al femminile davvero, davvero pazzesche, dalla Du Walter che sta riscrivendo le pagine del trail, ma tante ragazze che stanno effettivamente lassù a addirittura vincere gare in assoluto anche contro gli uomini, o comunque raggiungere posizioni di rilievo, top 5, top 10, podio, eccetera. Secondo te come mai nelle distanze così, così lunghe, diciamo dalla maratona in su, ci si avvicina così tanto tra uomo e donna? Cos'è la componente che vi rende così competitive, secondo te?
Siamo più resistenti. Siamo, secondo me, più resistenti e abbiamo una capacità di sopportazione della fatica maggiore. Questa è la mia opinione personale. Poi
a mentale o fisica, secondo te? Cioè viene dalla testa o
entrambe. Credo che adesso ci si avvicina anche molto di più, perché le donne si prendono lo spazio e hanno iniziato anche ad essere seguite in un altro modo, perché una pecca che ha l'ultramaratona, ma la corsa in generale, ma diciamo la scienza in generale, però questa cosa l'ho vissuta in prima persona, non è possibile fare degli studi sul comportamento fisiologico di un corpo e dire che l'uomo e la donna sono esattamente uguali dal punto di vista fisiologico. Non è vero. La donna ha un ciclo mestruale, la donna ha un ciclo ormonale, le variazioni ormonali sono, è vero che quando si è giovani se ne risente di meno, alla mia età se ne risente un po' di più, però la variazione ormonale anche all'interno di un mese, anche all'interno di una settimana o dello stesso giorno, perché gli ormoni cambiano dalla mattina alla sera, sono diverse dall'uomo e la donna, e nella donna sono incidenti tantissimo sulla performance. Allora, adesso comincia ad esserci qualche studio in più, comunque qualcuno che ci mette un pochino più la testa. Le donne sono diventate più consapevoli, sono diventate anche più brave a prendersi dello spazio per allenarsi, sono diventate più brave a mettere insieme integrazione, conoscenza di se stesse e che cosa posso fare e che cosa non posso non fare in determinati giorni. E per questo che secondo me il divario si sta... Intanto siamo molti di più a correre l'ultramaratone e poi il divario si sta chiudendo, ci stiamo sempre più avvicinando, perché abbiamo trovato una strada diversa per esprimerci. Di base, comunque, secondo me la donna ha una resistenza fisica e mentale superiore all'uomo, e quindi nelle lunghe distanze la donna esce più dell'uomo. Adesso mi viene da fare una battutaccia, però se l'uomo ha 37 di febbre sembra che ne ha 40 e sta male. Beh, è banale, è una stupidaggine, però è un po' così. La donna effettivamente ha questa capacità di sopportare il dolore, la fatica, molto più alta rispetto all'uomo. Ovviamente stiamo generalizzando,
Sì, chiaro.
eh.
No, però è interessante, sono estremamente affascinato da questa tematica e mi piace seguire parecchio anche il movimento femminile per capire effettivamente cosa manca. E così ogni tanto fantastico provo a buttare giù delle date. Secondo te, tra quanto tempo vedremo una perfetta parità e a un certo punto magari un superamento sulle distanze lunghe? Quanto ci vorrà ancora? 10 anni, 20, 100?
Guarda, ecco,
5 domani.
sto dicendo, io mi auguro che sia molto vicina, cioè io credo che in realtà sia molto vicina questa cosa, perché, vabbè, non può essere della massa, però già si vedono donne, guarda anche Camille Ron, che cosa riesce a fare, che cosa è riuscita e riuscirà ancora a fare a livello di 24 ore, e beh, non parliamo di Spartathon, perché cioè lei praticamente arriva a fare le stesse cose che fanno, le stesse distanze, le stesse performance, gli stessi chilometraggi che fanno gli uomini. Appunto, poi sull'ultra trail l'hai nominato tu, cioè comunque non è la massa appunto che arriva a fare risultati di quel tipo lì, però adesso sto dicendo una stupidaggine, non è vero, perché ovviamente a ogni livello ci sarà una parificazione, perché chi non è campione da arrivare nelle prime posizioni, in ogni caso anche nelle retrovie succederà la stessa cosa. Non credo che manchi moltissimo, eh. Io la butto in maniera scaramantica una decina d'anni, ma secondo me anche prima. Perché, ti ripeto, soprattutto in America, per fortuna, si sta cominciando, intanto c'è più sensibilità sulla faccenda donna che corre in tre distanze, e ci sono già degli studi, stanno già venendo degli studi su questa cosa, e quando si muove un comparto americano, secondo me poi le cose cominciano a muoversi anche negli altri paesi e si può arrivare, ma me lo auguro, ti assicuro me lo auguro, perché è una cosa che veramente a me sta
Certo. Sì,
da
prima di tutto
tanti
dobbiamo
anni.
vedere il movimento femminile aumentare nel suo complessivo, da neorunners anche dalle scuole e portare le ragazze a correre e avere quantomeno lo stesso bacino di utenza che ha quello maschile, no? Perché chiaramente quando vai a vedere l'iscrizione alle gare, se guardiamo alla sola Italia, è abbastanza disarmante vedere 80% di uomini e 20% di donne. E quindi quando si arriverà a una parità già lì, chiaramente poi le prospettive cambiano totalmente perché immagino che non è solo un problema di nutrizione, conoscenza del proprio corpo, come dicevi tu, ormoni, ma anche la quantità effettivamente di talenti che ci sono tra le due categorie. Tu hai parlato in un'intervista, non ricordo, forse Donne Ultra, parlavi di come hai affrontato tu la tua menopausa o comunque appunto i cambiamenti ormonali di cui parlavi prima. Che cosa hai imparato? Che cosa puoi divulgare ad altre ragazze in ascolto, magari? Come si gestisce questi cambiamenti che, giustamente dicevi tu, avete rispetto agli uomini che dovete gestire in più?
Allora, io ci sono adesso pienamente dentro, quindi per me credo sia un percorso un po' lungo, purtroppo, perché la genetica dice questo, quantomeno la storia delle donne della mia famiglia dice questo, e quindi con madre natura non si può ribellare, questo è.
C'è poco da fare.
E quindi ci sono donne che risentono di più, donne che sentono di meno, donne per cui questa fase di passaggio è veloce, altre per cui come me invece diventa un pochino lunga. Allora, io ho trovato all'inizio, devo dirti la verità, cercavo, come credo succeda a tante, intanto di non dire niente, perché mi sentivo come se mi come in difetto, no? Non riesco più a fare determinate cose, le ho sempre fatte, ma perché no? Però non dicevo nulla. Poi nel momento in cui ho cominciato a capire che non è che non riuscivo più a fare perché sono stressata, lavoro troppo, non era quello, c'era qualcos'altro che non funzionava, anche perché ci si mette di mezzo poi una specie di, la chiamo depressione, ma non è depressione, comunque una sensazione di non aver voglia di fare, che al di là di tutto, cioè io posso essere stressata, stanca, perché, ma non mi è mai venuta questa cosa di non aver voglia o di essere giù di morale così per tanti giorni. E mi è scattata la voglia di approfondire, ma mi sono rivolta a un professionista, perché da sola non puoi fare niente, cioè, o meglio, da sola puoi sistemare l'alimentazione, ma anche lì, insomma, puoi cercare di combattere la sensazione di stanchezza, però non ce la fai. Quindi ti dico, io all'inizio ho cercato in tutti i modi di non dire niente e di combattere questa cosa. Due situazioni che mi si sono rivoltate contro come un boomerang, mi sono tornate indietro come un boomerang, perché se tu cerchi di combattere una cosa con i tuoi sistemi, e il mio era vado a correre di più perché così mi passa questa cosa del non voler fare, è stato deleterio, perché ovviamente poi ti arrivano una serie di infiammazioni, perché il tuo corpo quella roba lì non la vuole fare in quella situazione lì, in quel momento lì e con quell'intensità lì. Quando ho capito che così non funzionava, mi sono rivolta a un professionista, nel mio caso è stato un endocrinologo che mi ha aiutato e mi sta aiutando tuttora. Perché io dico che bisogna rivolgersi a qualcuno, perché ti ripeto, soprattutto quando l'attività fisica che si fa è come la mia molto intensa, il sistema ormonale viene messo a dura prova e c'è bisogno di qualcuno che capisce che cosa tu stai facendo, che cosa ti piace fare, ti supporta, ti dà le giuste indicazioni e soprattutto ti dà l'aiuto giusto senza andare a toccare delle parti che non si possono toccare, ovvero doping, perché purtroppo ci sono anche delle situazioni di integrazione che possono portare a problemi di doping, quindi devi rivolgerti a qualcuno che ti dà una mano, ma nell'ambito appunto della legalità, diciamo così. Io ho trovato un endocrinologo estremamente esperto in questo settore. Concorde con me nel dire che purtroppo esistono pochissimi studi in Italia su questa cosa qua. Quello che mi sento di dire a chi si sente giù, stanca, allora non bisogna arrivare per forza ai 50 anni per sentirsi così, perché a 46 già puoi iniziare ad avere dei sintomi di. Non bisogna per forza avere dei valori ormonali bassissimi, non c'entra quello. Cioè, o meglio, quello è un dato, ma è un dato su una carta. A me i valori, anche adesso, sono ampiamente nel range giusto, in ribasso, ma sono ancora nel range giusto. E quindi se io mi basassi o se il medico si basasse sui valori, mi direbbe tu non hai assolutamente nessun problema. Prendiamo un antidepressivo e vai via così, chi se ne frega. E invece su di me anche la piccola variazione ormonale crea degli scompensi e comunque delle giornate storte. Ho imparato in questo anno e mezzo a non combattere. La giornata stanca è la giornata stanca. Questo non significa che venite sul divano e aspettare che passi la giornata, ovviamente. Però accetto che sia così. Se in quella giornata avevo impostato un lavoro di ripetute, esco la mattina e non va, cioè è inutile, no? Non riesci proprio, non ce la fai, non c'è problema, non faccio un'altra cosa, corro, mi guardo intorno. Io purtroppo ho un panorama bruttissimo perché vedo solo palazzi, però è il mio momento, mi sono presa comunque la mia oretta. Poi ho aumentato la piscina, ho aumentato il lavoro a livello fisico, perché ci sono appunto dei vantaggi nel tenere la parte muscolare molto 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 solida. Io sto ritrovando un equilibrio. Ovvio che nel momento in cui si passa poi nella menopausa vera bisogna ritrovarlo un equilibrio di nuovo, perché cambiano di nuovo delle altre cose, però passano delle altre, come il fastidio continuo delle infiammazioni, perché questa è una cosa che succede. A me ad esempio veniva male al tendine d'Achille, cioè sembrava che dovessi fare delle terapie, i trasuoni o tutte queste cose qua. Poi invece non era dovuto a quello. Ogni tot mi si infiamma il tibiale, perché è il mio punto debole e non lo combatto. In questi giorni ho un problema, ho imparato a gestirlo, nel senso che sento che sta arrivando, mi fermo, perché è inutile. Se io continuo a correrci sopra, questo qui poi si infiamma veramente tanto. Questo è quello che... ma la cosa principale è non combattere, dichiarare e farsi aiutare. Perché non c'è niente di sbagliato in quello che si vive, è un momento di passaggio e non dobbiamo assolutamente né vergognarci né far finta di non avere niente e imputare tutto a io sto lavorando tanto, la famiglia, i figli, qui e lì e su e giù. Certo, c'è questo aspetto sicuramente, ma c'è un altro aspetto che può essere tenuto sotto controllo.
Certo. Wow, guarda, starei a parlare con te per un'altra 3 ore, ma mi sa che non possiamo, per ovvie ragioni. Però prima di chiudere devo farti la classica domanda che faccio a tutti, quella più filosofica, anche se la più banale. Che cos'è per te la corsa?
Vita. Guarda, non ci penso neanche a darti questa risposta. Per me correre è vita. È la cosa più bella che si possa fare, potendola fare ovviamente. Questo non significa che se non si può correre non si vive o non si fa dell'altro, però è proprio la sensazione di libertà e di poter la corsa, la cosa bella della corsa è che puoi farla ovunque, non hai bisogno di tante cose, un paio di scarpe, un pantaloncino, ma neanche, un paio di scarpe e puoi andare ovunque, con i piedi e con le gambe puoi andare ovunque, poi se non si può correre si cammina, non c'è un problema.
Se Dio vorrà correrai per sempre? Ti vedi a 80 anni correre?
Sì, magari piano e magari poco, però sì, e lo spero, io me lo auguro, sì.
Bello, bello, è stata una conversazione molto ricca e mi piace davvero come il tuo modo di pensare, come vivi questo mondo. E grazie di cuore per il tuo tempo.
Grazie a te, a me piace sempre parlare, perché ci sono poche possibilità di farlo e poi... magari a volte, non so, si dà più, come dire, si dà più spazio ad altre cose, no? Ad altri, anche altri risultati, altri pensieri, i tempi, il cronometro, quindi quando posso esprimere che magari non è proprio sempre così, va bene anche quello, però non è sempre così.
Certo, sì, la cosa
e quindi
è molto
più io che ringrazio te perché è sempre bello.
E io ringrazio tutte le persone che stanno vedendo questo video o ascoltando il podcast e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!